Sia lodato Gesù Cristo. Già all'inizio della celebrazione, cari fratelli e care sorelle, abbiamo introdotto questa domenica quarta di Quaresima, che ha la particolarità di essere differente dalle altre domeniche di Quaresima per il colore liturgico e per lo spirito della celebrazione, che non è di penitenza forte come dovrebbe essere la Quaresima. Dico dovrebbe essere perché anticamente la Quaresima era una realtà forte dal punto di vista spirituale. Oggi non lo so, lasciamo la cosa così, la considerazione aperta. Non credo che la Quaresima influisca molto nella vita normale e anche nella vita spirituale dei cristiani oggi, non credo. Tuttavia è un richiamo questo, perché voi sapete, la liturgia della Chiesa si è fissata, così come la celebriamo noi, dal IV al VI secolo dopo Cristo. Quindi noi veniamo da una lunga storia, che non è una storia inventata ieri, che è la storia della Chiesa Cattolica che cammina nel tempo. E quando conserviamo queste realtà, ve l'ho detto anche per il digiuno, per l'astinenza, queste realtà ci ricordano che siamo famiglia. In tutto il mondo oggi si celebra così, col rosa, con questi elementi di gioia che sono già presenti, perché si continua la Quaresima ancora per un'altra metà, ma la Pasqua è vicina. Sentiamo nel cuore che la Pasqua è vicina. Completerò questo pensiero alla fine della messa con tutti gli avvisi che ci sono appunto da dare per le varie cose che incominciano già dalla prossima settimana e che ci portano alla festa della risurrezione di Gesù. Passando alla pagina del Vangelo, voi sapete già che questa è la pagina del Vangelo che mi piace di più in assoluto. Sapete anche che è quella sulla quale io avrei piacere, se avessi tempo, di poter scrivere. Qualche mese fa, quando ho preparato la predicazione per questi mesi, questo mese e mezzo della Quaresima, ho tirato un sospiro vedendo questa pagina di Vangelo, perché mi sembra, non so se condividete, ma mi sembra che abbiamo bisogno di sentirci dire queste cose a questo punto del nostro cammino quaresimale. Che belle queste parole che Gesù ci rivela in questo capitolo quindicesimo, seconda parte del capitolo quindicesimo del Vangelo di San Luca. Che belle queste parole della parabola che noi chiamiamo del figlio il prodigo, sbagliando, perché questa è la parabola del padre buono, così bisognerebbe chiamarla. Che cosa dovremmo imparare subito? Come dovremmo leggere questa pagina? Con quali occhiali dovremmo vedere questo insegnamento? Dovremmo dire così: ma io, per la mia vita spirituale oggi, ho proprio bisogno che Gesù mi parli del Padre come il Padre è, come lo vede Lui. Ne ho bisogno di questo, perché la mia vita, e ne parlavo con le donne in questi incontri molto belli che stiamo facendo al mercoledì, perché io alla fine corro il rischio di essere così, oppresso da tante cose che non sono in se stesse sbagliate o negative, ma che tuttavia, pesando sul mio cuore, opprimono la mia vita. C'è il lavoro, la famiglia, i figli, la casa, i parenti, la salute mia personale, quella degli altri, per cui certe volte, credo che possiate anche voi condividere questo pensiero, certe volte sto per scoppiare, non ne posso più. Per questo credo che sia molto utile che ci fermiamo insieme proprio sulla figura del figlio minore della parabola, perché quel figlio siamo noi. Ciascuno di noi può dire: io sono quello lì. Per vedere la nostra vita e correggere quegli atteggiamenti che tante volte anche noi mettiamo in essere, soprattutto nel nostro rapporto personale con Dio. Guardate che ho detto già una cosa che meriterebbe un po' di silenzio per la meditazione, forse potremmo finire la predica qui. Il mio rapporto personale con Dio. Certe volte questo rapporto non c'è per niente. Certe volte è un rapporto del tutto legalistico. Dio è lì e io sono qui. Sì, vado a messa, sì, qualche volta prego, sì. Il mio rapporto personale con Dio. E qui io pensavo, ma per sorridere possiamo condividere insieme questo pensiero. Farei questa domanda: quante volte avete pensato di scappare? A me capita molte volte di dire, ma adesso pianto tutto, si arrangiano tutti dal primo all'ultimo. Immagino una mamma che dice, adesso sarebbe proprio il caso di sparire. E mi ricordo che una volta una signora che mi aveva detto questo, sono contento che ridiate, sapete, vuol dire che ho colpito. Allora una mamma mi ha detto, Don Chico, non quante volte lo penso nella mia vita, quante volte lo penso al giorno di sparire, di scappare, di piantare tutto. Beh, non è quello che ha fatto il figlio il prodigo, così lo chiamiamo noi. Ha detto al padre, da questo momento per me tu non esisti più, sei morto. Ed è quello che verifichiamo tante volte nella nostra vita, Dio non c'è. Oppure viviamo come se Dio non ci fosse. Sapete perché? Perché l'eredità si può prendere solo quando uno è morto. Il figlio ha detto al padre, padre dammi l'eredità. Vuol dire per me non ci sei più, sei morto, non hai nessun senso, non mi interessi. E ha deciso di mollare tutto, tutto quello che era sicuro, fermatevi su questo adesso, tutto quello che era sicuro in casa del padre per organizzare la sua vita in un modo differente. Scappo dalle cose certe per andare incontro a soluzioni insperate. E qui vi faccio ridere ancora. Secondo me, ovviamente è un parere personalissimo, non è una cosa dogmatica, non c'è una trasmissione più stupida di chi l'ha visto. Perché la gente scappa perché proprio non vuole sentire parenti, vedere quelle situazioni, e quelli che per tanto tempo l'hanno trattato male, non se ne sono curati, poi alla fine lo cercano. Anche questo dico ogni tanto, se io sparisco non cercatemi, perché sono sparito proprio per non vedervi, non sentirvi. E però guardate, questo risponde realmente a tante situazioni della nostra vita. Noi troviamo quella soluzione più facile, quella situazione che idealmente ci sembra la più opportuna, e lasciamo la situazione certa che abbiamo, illudendoci di poter avere in questo modo quella gioia che nella casa del Padre sperimentiamo tutti. Una delle cose che mi impressiona di più di questa pagina di Vangelo e della figura del figlio minore è che non conosca il Padre, che sia stato lì col padre tanto tempo, la sua vita in quanto figlio si definisce nel rapporto col padre, quindi sempre stato col padre senza conoscerlo. Può un figlio che conosce un padre buono come quello che Gesù mostra nella parabola pensare che il padre possa accoglierlo e trattarlo come un servo in casa sua? E questo serve, mi serve per dire, guardate com'è grande la grettezza del mio cuore, del nostro cuore, che proiettiamo fuori da noi questa grettezza del cuore, questa rozzezza definitiva della nostra anima, la proiettiamo fuori di noi mettendo il nostro rapporto con gli altri, col Signore, in crisi per cose che pensiamo di avere e non abbiamo. Il progetto nostro di vita spirituale tante volte è così. una finta e breve allegria che si propone ai nostri occhi. Adesso fuggo, adesso scappo. E ovviamente cominciate a tradurre in senso religioso le cose che vi dico, davanti a quello che invece si aprirebbe o si apre davanti a noi, che è una lunga e penosa sofferenza interiore. Lontano da Dio, e soltanto lontano da Dio, noi proviamo una interiore fame che con Dio non proviamo mai, una interiore solitudine che gli amici non ci possono dare, perché gli amici, come sappiamo tutti, sono vicini quando abbiamo cose da dare. Un disagio esistenziale, che è quella condizione nella quale mi vengo a trovare quando, pensate al figlio della parabola, addirittura invidio i maiali che possono mangiare le carrubbe che nessuno mi dà. Noi, cari fratelli e care sorelle, siamo noi stessi soltanto quando siamo con Dio. Lui ci dà tutto e Lui è tutto quello che noi cerchiamo anche quando scappiamo da Lui. Il figlio minore ci insegna che proprio quando siamo in crisi, quando nella nostra vita ci accorgiamo di essere nel peccato, quando nella nostra vita vorremmo mollare tutto, e parlo soprattutto dal punto di vista spirituale, quello è il momento non di lasciare il Padre, non di lasciare Dio, ma di avvicinarci di più a Dio, di chiedere al Signore di sperimentare, di poter sperimentare nella nostra vita il suo amore di Padre. Quello è il momento preciso nel quale noi abbiamo bisogno di fare quello che San Giovanni Evangelista ha fatto nell'ultima cena: poggiare il capo sul cuore di Dio. Dice Sant'Agostino, per questo San Giovanni non andò via con gli altri, non abbandonò Gesù nel momento della croce, perché nell'ultima cena aveva sentito gli aneliti del cuore di Gesù. Ecco allora la soluzione. La soluzione non è: sono peccatore, ho problemi, sono nella difficoltà, nella mia vita c'è oggi la croce e quindi mollo tutto. Ma la soluzione è questa: tornerò a casa di mio padre, perché a casa di mio padre c'è lui, che è il bene massimo. Questo dice il padre al figlio maggiore: figlio, io sono sempre con te e tutto quello che è mio è tuo. Come dire, io valgo molto di più di molti capretti, di molti beni materiali che tu magari avresti voluto e non hai neanche chiesto alcune volte. In casa di Dio è sempre festa per me, lontano dalla casa di Dio per me è sempre lutto. È sempre questa condizione che non è neanche oggi onorevole. Immaginiamoci ai tempi di Gesù, quando il maiale era un animale immondo di pascolari porci. Ecco allora il proposito di questa domenica di metà quaresima: decido di vivere la mia vita con Dio, e quando sono nella difficoltà decido che d'ora in avanti non solo non mi allontanerò più, non smetterò di pregare, non smetterò di accostarmi ai sacramenti, ma resterò vicino a Lui, cercando nel suo cuore di Padre, che Gesù oggi ci mostra con questa icona del Padre che va incontro al Figlio e che non gli fa finire neanche il discorso che il Figlio si era preparato, questa tiritera di stupidaggini che il Figlio aveva preparato. Gli dirò: ho peccato, prendimi non come figlio ma come servo. Il papà non fa neanche finire questo discorso per abbracciare il Figlio, vuol dire per metterlo nella condizione più bella che esiste, vicino al proprio cuore, avvicinare il Figlio al proprio cuore. Questo è quello che Dio fa sempre con noi, nella confessione e ogni volta che noi chiediamo perdono, nella celebrazione del sacramento della penitenza, all'inizio della messa, quando al termine della giornata recitiamo l'atto di dolore, e ogni volta che coscienti di aver mancato, noi pensiamo a Dio. Lo vediamo così con questa immagine che la parabola evoca, ma che è vera. Un padre che aspetta sulla terrazza, aspetta certe volte mesi, anni, che io decida di tornare a casa per potermi fare un regalo bellissimo: perdonarmi. Sapete cosa vuol dire questa parola in latino? Perdono. È una parola composta, super donum, per farmi il regalo più grande che esiste, il perdono, cioè il dono massimo di dimenticare quello che ho fatto per rimettermi nella condizione che avevo. Anello al dito vuol dire comandare, sandali ai piedi vuol dire una persona nobile e vestito di festa. Io non so se ci sono nella nostra vita delle cose più certe dell'amore di Dio per noi, se ci sono delle cose nelle quali possiamo confidare di più se non in questo amore di un padre che ci cerca per perdonarci, che ha bisogno che noi torniamo a casa per poter essere ancora quello che è sempre stato con noi, nostro padre e noi suoi figli. Chiediamo per intercessione della Madonna Santissima la misericordia del cuore di Gesù e chiediamo a lei il sostegno necessario per fare in questa seconda metà di Quaresima quei passi che sono opportuni per la nostra vita cristiana. Sia lodato Gesù Cristo. Dal foglio rinnoviamo la nostra fede col simbolo apostolico.